Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene. Allora riprendiamo la lettura di questi primi capitoli della Genesi. La volta scorsa avevamo cominciato a leggere il decimo capitolo, vi ricordate la tavola delle nazioni? Riprendiamo ancora da lì per poi passare più decisamente al capitolo 11. Allora, l'abbiamo letta un pochino la volta scorsa, quindi non la rileggiamo, cioè, però vi faccio notare che tutti questi nomi, allora questo inizio di racconto è un racconto positivo, cioè nel senso che c'è, nonostante tutto, nonostante il peccato di Adamo ed Eva, nonostante il peccato di Caino verso suo fratello Abele, nonostante i giganti, vi ricordate anche questo racconto, e poi soprattutto il diluvio, c'è una benedizione di Dio che va avanti, in quel crescete e moltiplicatevi, ricordate, no? Che è il comando che il Signore dà ai primi, ad Adamo e ad Eva, che nonostante tutto va avanti, per cui questo diffondersi in tutta la terra di questi popoli. Ora attenzione, molti di questi nomi è inutile cercare dei riferimenti storici, per esempio all'inizio, no? Si dice questa è la discendenza, capitolo 10, i figli di Noè, Sem, Cam e Yafet, ok, e i quali nacquero figli dopo il diluvio, i figli di Yafet, Gomer, Magog, Madai, Avan, Tubal, sembra quasi uno scioglilingua, quindi è chiaro che molti di questi nomi sono dei nomi inventati, dei nomi... Che però il senso qual è? Intanto che ci sono dei nomi, questa benedizione che significa il moltiplicarsi di identità personali. Vedremo che poi a un certo punto il discorso dei nomi si perderà, però qui ci sono. E queste tre stirpi, quella appunto di Yafet, poi quella di Cam al versetto 6, e poi quella di Sem, al versetto 21, notate che poi finiscono tutte quante dicendo, tipo per esempio versetto 5, da costoro derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie nelle rispettive nazioni. Versetto 20, questi furono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori e nelle rispettive nazioni. Versetto 32, queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro genealogie, nelle rispettive nazioni. È più o meno la stessa formula. Ricordate anche Genesi 1, quando c'era la creazione, per esempio, degli alberi, ciascuno secondo la propria specie. Gli animali, ciascuno secondo la propria specie, no? Dell'umano, maschio e femmina. Allora, ecco, come dire, questa creazione di Dio che chiama le differenze. Il Dio biblico è un Dio che non è il Dio dell'uniformità, lo vedremo, ma il Dio chiama le differenze. Dove ciascuno può essere se stesso col suo nome, attenzione, secondo la propria lingua, secondo la propria appartenenza, se poi vi piacerebbe, avete un po' di tempo, contare questi nomi, troverete che sono 70, che è un numero naturalmente scelto apposta, 70, 7 per 10, 7 è il numero di Dio, 10 è il numero della pienezza, e allora come dire tutte le nazioni della terra, noi sappiamo che sono di più, ma per dire 70. È interessante che in una traduzione greca del testo sono 72, e qualcuno mette in relazione questo fatto che in un codice in traduzione greca sono 72 con i discepoli che Gesù mandò, che erano 72, i 72 discepoli, e che fra l'altro 72 sono anche quelli ricordate che poi nell'Esodo a un certo punto Mosè si lamenta con Dio perché dice basta, è troppo pesante sto popolo, no? Dice proprio, sapete quando uno si lamenta e dice tutto su di me, no? Nelle parrocchie, nei luoghi di lavoro, dice basta, tutto su di me, no? E allora il Signore gli dice, ok, tranquillo, suscito 70 anziani che ti aiuteranno, così smetti di dire, di pensare che sei il centro del mondo. Normalmente a queste persone qui, quando gli dici, guarda, prendiamo degli altri aiuti, no, no, lascia stare, normalmente queste persone dicono, no, 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 ce la faccio, anche se è una grande fatica però, no? E il Signore per cui gli dice a Mosè, caro Mosè, ce ne sono altri 70. No, tu scegli 70 anziani e io farò scendere il mio spirito su di loro e loro ti aiuteranno. E quindi che succede? Che cercano questi 70 anziani, li fanno andare nella tenda del convegno, scende lo spirito, e che succede? Che nell'accampamento due in più scende lo spirito anche su di loro, tanto che Giosuè dice no, momento, erano 70, no? Per cui questi due, no? E Mosè dice ma scusa, ma... No? Come puoi bloccare, non dice proprio così, ma il senso è come puoi bloccare lo spirito di Dio. È anche bello questa cosa, no? Dio dice 70, poi 2 in più, 72. Allora, queste 70 nazioni, la cosa che sottolineiamo e che vediamo più da vicino, e che vedevamo anche la volta scorsa, ma lo rivediamo, che in particolare... Nel versetto, a proposito dei figli di Cam, versetto 6, Etiopia, Egitto, Put, Canaan, è interessante già il dire che, vedete, questa genealogia costruita, no? Che tende in qualche modo a dire siamo legati perché abbiamo un'origine comune, in qualche modo siamo chiamati a fraternità. Tra l'altro, fra questi nomi non c'è Israele. Non c'è Israele. Qualcuno lo metterà poi in... c'è un certo Arpaxad da qualche parte, e dato che poi si ritrova anche nel libro dell'Esodo, qualcuno dice da qui, no? E, però non c'è Israele. Ed è anche interessante questa cosa, no? Che Israele, che sta scrivendo questi libri, ripensando alle origini, eccetera, non ci tiene a mettersi, no? Cioè immediatamente, no? Non c'è un nazionalismo che bisogna per forza mettere la propria bandiera. Allora che succede? Che i figli di Ramà, Saba e Dedan, Etiopia, generò Nimrod, attenzione a questo qui, costui cominciò a essere potente sulla terra. Egli era un valente nella caccia davanti al Signore. Perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore. Vedete, c'è questa benedizione che significa moltiplicazione, no? Vita che va avanti, e allo stesso tempo c'è sempre qualcuno che si innalza sopra i suoi fratelli, che diventa potente, schiacciando gli altri, tant'è vero che, vedete, dice l'inizio del suo regno fu Babele, Uruk, Akkad e Calne nella regione di Sinar, attenzione, da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive. Vedete Babele lì. Allora Babele, diciamo questo, che ho trovato in tutti gli studiosi, qui è l'unico posto nella Bibbia dove Babele, e anche lo vedremo anche dopo, viene tradotto Babele, nel senso che Babel è Babilonia. E in tutta la Bibbia, nell'Antico Testamento, quando c'è Babel, escluso qui, viene sempre tradotto Babilonia. Allora qui è più un problema di tradizione, cioè se n'è andato, è stato letto anticamente questo con Babele, e se n'è andato Babele, però in realtà quando è Babel è Babilonia per la Bibbia. E allora è anche interessante che, vedete, c'è un, in questi racconti, che sono racconti mitici, c'è un riferimento storico, Babilonia. E allora lasciamo questi versetti e passiamo al capitolo 11. Quindi il capitolo 10, che è chiamata la tavola delle nazioni, che si spandono su tutta la terra, hanno un'origine comune, vengono da Noè attraverso i loro figli, ciascuno ha la propria lingua. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li dispersi di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Bene, questo brano, un po' come anche il brano di Caino e Abele che abbiamo letto un po' di volte fa, a una prima lettura così ci lascia un po' perplessi, no? Perché sto fatto che loro costruiscono una città, una torre, eccetera, eccetera, e il Signore, che a un certo punto dice: no, no, un momento, scendiamo, confondiamo le lingue, non ci aiuta tanto a dire: ma perché? Cosa c'è che non va? Allora, è un racconto naturalmente questo, costruito. Sappiamo che probabilmente, ecco, questa Babele è Babilonia, quindi c'è l'esperienza degli esuli, c'è l'esperienza dei deportati che erano stati portati a Babilonia, e Babilonia era la città. Anche interessante, no? Ascoltavo un biblista che faceva notare che, così come nel mondo greco, anche Atene, che è stata per un breve periodo, cioè diciamo relativamente, no, una città importante, capitale, eccetera, eccetera, è rimasta poi sempre un po', no, come punto di riferimento, così nel mondo medio orientale Babilonia e l'impero babilonese non è durato come l'impero assiro, per esempio, con Ninive, però Babilonia è rimasta come l'idea appunto di questa città potente. Fra l'altro, nella Bibbia rimarrà tanto che noi la ritroveremo nel libro dell'Apocalisse, dove Babilonia per molti autori è Roma, e che appunto poi a un certo punto questa Babilonia che sarà precipitata, eccetera, eccetera. Il luogo del potere, attenzione, potere politico e potere religioso. Perché poi il politico ha bisogno di riti, di in qualche modo di una, no? Di una religiosità che lo divinizzi. Il re, no? E il sacerdote, che vanno insieme, l'imperatore e il papa. E allora lì c'erano dei templi che erano i più importanti di tutta la regione, in particolare, ecco, questo tempio che sicuramente avete visto delle immagini, che veniva chiamato Ziggurat, cioè questo tempio, no? Più o meno a terrazze, sempre più piccole, dove in alto c'era questa cella che era dorata, che era la porta di Dio. La porta di Dio è Ba'el, in ebraico Ba'el, la porta di Dio. Quindi c'è l'immagine di questo, e vedete, questo racconto è anche un racconto che viene detto eziologico. Che cosa significa eziologico? Che vuole tentare di spiegare un'esperienza che noi tutti, che loro facevano e noi anche noi facciamo. Cioè, perché parliamo lingue diverse? Perché vedete, parlare lingue diverse può avere una risonanza positiva. Cioè, io faccio sempre, mi immagino, quando andate a Roma e dovete andare in Vaticano e prendete il 64, allora, oltre che è sempre un casino di gente, bisogna stare attenti ai portafogli, eccetera, eccetera. Però quando sei lì nel pullman, nel bus, allora, per esempio, ci sono per noi uomini delle turiste americane, che parlano così in inglese, eccetera, eccetera. Noi uomini italiani no, sorridiamo e diciamo: ma quando impareremo l'inglese? Quando impareremo? Non impareremo mai, no? E quindi, no? Però se nello stesso pullman ci sono degli uomini che stanno parlando in arabo, a molti di noi verrà di dire: io alla prossima fermata scendo. Prossima fermata. Cioè, il parlare lingue diverse e non capirsi è fonte di paura, è fonte di conflitto, no? È fonte di fraintendimento. È un problema parlare lingue diverse. E poi, tra l'altro, potremmo anche dire che a volte non basta neanche avere lo stesso codice linguistico per capirsi. Perché magari parliamo entrambi in italiano e non ci capiamo. Ci capiamo. Allora, com'è che, no? Com'è che? Allora, vedete, questo racconto è un racconto che, notate, mentre nella tavola dei popoli c'erano dei nomi, qui si dice tutta la terra aveva un'unica lingua. Cioè, ma quale terra? Quali uomini? Cioè, quindi, come per dire, questo racconto ci dice qualcosa che è sempre possibile. Non importa quale terra, non importa quale uomini. Ma non importa quale tempo neanche, ma è sempre qualcosa che può succedere. Che cosa? Che gli uomini avevano un'unica lingua, mentre ricordate nella tavola dei popoli ciascuno aveva la sua lingua, qui invece si ha un'unica lingua e uniche parole. E letteralmente un'unica lingua sarebbe un unico labbro, un unico labbro, che quasi dà l'immagine di un labbro chiuso. No? Perché noi ne abbiamo due di labbra, ma un unico labbro, quasi come dire un'unica lingua, un'unica parola. Come dire, noi veniamo dal secolo passato dove i pensieri unici e dominanti hanno fatto milioni di morti nel mondo, no? Le dittature. No? E chi non pensava così veniva messo al confino oppure nei lager. Però ecco, come dire, questa tentazione è qualcosa che a volte anche nella Chiesa abbiamo vissuto. Cioè quello di dire c'è la dottrina, punto, punto, non si discute, non se ne può neanche parlare. Adesso stiamo vivendo questo tempo che nessuno di noi si aspettava, che è veramente una cosa che ci lascia, no? La gente, qualcuno ha paura anche, ma dove andiamo a finire? Non c'è più religione, no? E in cui, no? Sembra che. Però non poco tempo fa, non molti anni fa, invece non pensavamo così. Allora, ecco, sarebbe anche interessante, ma non possiamo farlo. Avere una traduzione, io non sono riuscito a trovarla, però proprio letterale, perché si vede anche come questo racconto ha una povertà di termini, cioè nel senso che le parole che si dicono, quando si dicono venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco, letteralmente sarebbe venite, mattoniamoci mattoni. Cioè, si ripete il verbo e il sostantivo, cioè quasi come dire, no, quando tutti pensano e parlano nello stesso modo ci si impoverisce, perché si perdono le differenze come ricchezze. Tra l'altro, notate ancora un'altra cosa, emigrando dall'Oriente, allontanandosi dall'Oriente. L'Oriente è il luogo da dove nasce la vita e ricordate che noi cristiani si pregava verso Oriente, come fanno anche in altre tradizioni religiose, dove nasce il sole, e qui invece è mettere le spalle all'Oriente, è andare lontano dall'Oriente e attenzione, fare una città in una pianura. Nell'antichità e noi anche qui in Puglia, dove non abbiamo molte montagne, però le città venivano costruite non in pianura, ma venivano costruite sui poggi, sulle montagne, sui colli, anche per un motivo molto pratico, nel senso che lì trovavi le pietre, no? In pianura non è facile trovare le pietre dove c'è molta terra. Quindi, come dire, vedete, via dall'Oriente, in qualche modo non obbedire più neanche a un contesto creaturale. Regione di Sinar, l'abbiamo già incontrato questo Sinar, vi ricordate? Dove l'inizio del suo regno fu Babele, versetto 10 del capitolo 10, Uruk, Akkad e Calne, nella regione di Sinar. Siamo con Nimrod, che era potente. Siamo con Nimrod, che era potente, no? Che è potente creando un impero, dove nell'impero si è tutti, no? Si è tutto uno. Cioè, molti imperatori, anche nell'antichità, quando poi si leggono dei documenti, delle cose che hanno lasciato, si vantavano di aver unificato molti popoli, di aver portato, no, la civiltà e la lingua comune, no, in tutti i popoli, in popoli di lingue diverse. E allora ecco, facciamoci mattoni, mattoniamoci mattoni, cuociamoli al fuoco. I mattoni si fanno con la terra, e la terra nella mentalità antica è fatta per essere coltivata, per dare vita, non per diventare mattone. E qui si dice, vedete, che il mattone servì da loro come pietra. È interessante, no? Perché il mattone, a differenza delle pietre, i mattoni sono tutti uguali. Sono fatti in forme, squadrati, e sono tutti uguali. Le pietre è diverso, no? Le pietre le puoi lavorare, però poi, no? Lo sappiamo, lo vediamo nelle nostre costruzioni di pietra, no? Tra l'altro sono anche più belle, no? E il mattone è uniforme, è tutto uno. E poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. Allora sappiamo, l'abbiamo già letto, no? Che la città è una invenzione di Caino, Genesi 4, è un'invenzione di Caino, che dopo aver ammazzato il fratello inventa questa modalità di stare insieme, e che viene chiamata città, che è una modalità di stare insieme di solitudini, di singoli. Ognuno fa la sua vita, si sta insieme per motivi anche pratici, un po' per la difesa, un po' per la pulizia comune, no? Paghiamo solo una donna per la cucina, non c'è bisogno che ognuno sia, no? Si risparmia, però con la cosa di dire, tu ti fai i fatti tuoi, non mi rompi le scatole, e io faccio lo stesso con te. La città è una torre la cui cima tocchi il cielo. Notate, no? E questa cosa è interessante, perché nella Bibbia il cielo è il luogo di Dio, la terra è data agli uomini. E allora una torre per toccare il cielo, per toccare Dio. Ancora nel nostro mondo, anche nell'antichità, nel nostro Medioevo in Italia sono sopravvissute delle torri, no? C'erano delle città dove ogni famiglia costruiva la torre, ed era più. Oggi ci sono i grattacieli nel mondo, no? Cioè, quindi c'è la gara a chi ce l'ha più lungo, c'è sempre qualcosa di, no, di piuttosto maschilista, naturalmente, no? Cioè di queste cose che salgono in alto, eccetera. E voler diventare Dio. E qualcuno dice anche, tra i commentatori, che questa torre è così alta, in fondo c'era anche, come dire, la paura di un altro diluvio. Cioè della serie, che se la faccio così alta ci vorrà perché l'acqua mi raggiunga, no? In qualche modo, come dire, toccare Dio e come dire, vincere la paura che ci possa essere un altro diluvio, che io mi salverò. anche se venisse un altro diluvio. E poi, notate, dice, e facciamoci un nome per non disperderci. C'è la paura della dispersione, l'angoscia della dispersione, l'angoscia della solitudine, di cui si è già schiavi. È stata la città dall'illusione di essere insieme, no? Come dire, tante volte c'è bisogno di andare in luoghi dove c'è tanta gente, ma non sempre luoghi dove c'è tanta gente significa che ci siano delle relazioni, cioè ci sono luoghi che sono affollatissimi di solitudini. In solitudine. Allora è la paura del rimanere solo che dice facciamoci un nome. Pensate, l'avere un nome, pensate il nostro nome. Credo che ciascuno di noi a un certo punto ha saputo dai genitori perché è stato chiamato così, no? E doveva essere chiamato Gianfranco, poi alla fine è finito Franco. E allora il fatto che ce lo raccontano altri che ci hanno chiamato così ci ricorda che noi non abbiamo scelto come ci chiamiamo, qual è il nostro nome. Cioè il nome in qualche modo è il primo contatto col fatto di dire tu vieni da altri, tu non sei principio della tua vita. Invece il farsi un nome è il dire io sono principio a me stesso. Io sto in piedi perché io mi sono fatto. Io non devo niente a nessuno. Sto in piedi perché, no? Sono riuscito a diventare qualcuno, a farmi un nome. E allora comprendiamo di più perché il Signore, scendendo a vedere la città e la torre, tra l'altro notate, qui c'è anche un po' di ironia, no? Perché da una parte si dice che questa torre tocca il cielo, dall'altra parte si dice che il Signore scende, no? Cioè, quindi, perché è così? Perché poi siamo patetici. Cioè, no? Il problema è che quando si è infatuati, ammaliati da questi deliri di onnipotenza, non ci si rende conto di quanto si è comici, tragicomici. Non si rende conto, no? Perché uno è così preso da se stesso, dal suo delirio, che veramente è patetico. Però lui non se ne rende conto. Per cui il Signore scende a vedere. E vedete, e qui c'è la cosa, no, di dire, ecco, essi sono un unico popolo, hanno tutti un'unica lingua, no? Però ecco, l'unica lingua non è la lingua dell'unità, no? E la lingua che poi vedete, no, questi imperi, poi c'è un imperatore e gli altri in qualche modo, queste città, no? Alessandria porta il nome di Alessandro Magno, no? Altre città porta Roma stessa in qualche modo, no? Gente che poi sta sotto è di uno, è un progetto imperialistico. E allora il Signore dice, un momento, è l'inizio della loro opera, ora quanto avranno in progetto di fare di male, non sarà loro impossibile. Per cui scendiamo dunque, confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Vedete, la confusione delle lingue è benedizione, cioè il poter essere se stessi. Ciascuno diverso dall'altro è benedizione. Pensate che nella differenza fondamentale che tutti sperimentiamo, cioè l'essere uomini e essere donne, e per chi di voi vive un rapporto più stretto, no, affettivo con un uomo o una donna, sa bene come sia bello, immagino, e anche faticoso, no? Perché siamo diversi. Perché siamo diversi. E pensate che, no, anche nella Chiesa, prima ancora che nel mondo classico, ci si domandava, ma perché Dio ci ha fatti diversi? No? Cioè, quando alcune volte diceva, io con ogni amico, no, mi capisco, no, meglio di quanto mi capisca, no? Perché uno diceva, ma perché Dio ci ha fatti così? E come sapete è una risposta che anche qualche padre della Chiesa aveva preso, ma la Chiesa poi non ha accettato, meno male, e che la differenza sessuale fosse una conseguenza del peccato originale. Cioè che prima del peccato ci fosse un essere. No? Il peccato distingue, quindi no, la differenza sessuale conseguente, è un male. Grazie a Dio la Chiesa non ha seguito questi padri, e ha seguito per esempio Giovanni Crisostomo, che lui diceva, è uno dei pochi che a quel tempo, nel IV secolo, diceva no, se c'è scritto che Dio ci ha creati maschio e femmina, cioè Dio ci ha voluti così, perché diventassimo uno non in forza di un'idea o di un'essenza o di una natura, ma che diventassimo uno nello sforzo reciproco di imparare la lingua dell'altro. Nello sforzo reciproco di imparare l'uno la lingua dell'altro. Questa è la comunione. Questa è la comunione. Questa, per cui questo racconto, no, almeno in grandi linee, vedete quindi come Babele diventa veramente, no, fra l'altro dice, per questo la si chiamò Babele, perché di là il Signore confuse la lingua. Vedete, qui in ebraico le consonanti sono le stesse, ma le vocali cambiano, e nei testi antichi non c'erano le e allora questa, il termine Babel è lo stesso termine che in ebraico, con vocali diverse, significa confusione. E qui, perché il Signore confuse, vedete? E Babilonia, ed è la confusione. È la confusione. Perché il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra, come nel capitolo 10. Nel versetto 10, andiamo ancora un po' avanti, sì, siete qualcuno ogni tanto che vuole anche riposarsi, chiudere gli occhi, lo può fare senza peccato, non sarà rimproverato. E perché poi il Salmo dice che il Signore ne darà anche ai suoi amici nel sonno, quindi noi confidando in questo. Allora, nel versetto 10 si dice che questa è la discendenza di Sem. Un'altra genealogia, un'altra Toledot, un'altra storia. Quindi Sem aveva 100 anni quando generò Arpaxad, vedete, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Saltiamo alcuni di questi versetti per arrivare al versetto 24, dove si dice: Nacor aveva 29 anni quando generò Terach. Nacor, dopo aver generato Terach, visse 119 anni e generò figli e figlie. Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Ara. Allora, per la prima volta incontriamo Abram. Allora, questo, vedete, intanto rispetto alle nostre Bibbie, per esempio la Bibbia di Gerusalemme che ho io davanti a me, ma anche nelle altre Bibbie, al capitolo 12, vedete, ci mette questi titoli: Storie dei Patriarchi, Ciclo di Abramo, Vocazione di Abramo. Però mi permetto di dire che questi titoli qui ci ingannano. Ci ingannano perché? Perché la storia di Abramo comincia prima. La storia di Abramo non comincia qui. La storia di Abramo, cioè la storia di un uomo, comincia quando questo uomo viene alla luce, anzi, quando di per sé è concepito nel grembo. Allora è interessante che poi vedremo Abramo, no? Ma intanto lo cominciamo a vedere qui, e ci viene raccontato che ha un padre, non ci viene detto nulla della madre, probabilmente perché nella mentalità qui prevale il maschilismo, no? Per cui la donna serve per fare i figli, ma non conta il suo nome. Qui ci viene detto che Abram ha dei fratelli, Nacor e Aran. Siamo al versetto 26, versetto 26 del capitolo 10. Questa è la discendenza di Terach. Terach generò Abram, Nacor e Aran. Sappiamo che la Bibbia ama ripetere, quindi vedete, lo ripete di nuovo. Aran generò Lot. Allora ci viene detto che appunto questo si sposa, non sappiamo con chi, ha un figlio Lot, che sarà importante, no, nel ciclo di Abramo, lo sappiamo, e che a un certo punto, tra l'altro, già qui coinvolge Abramo. Perché? Perché Abramo verrà da molti chiamato, dei suoi entourage, zio, è successo anche a noi, che senza che l'avessimo chiesto, no? Nel momento all'altro, quando c'è nato un nipote, siamo stati chiamati zio. Siamo contenti, no? Normalmente, però per dire, le relazioni degli altri ci cambiano. Siamo dentro relazioni, Abramo è dentro relazione, dentro una storia. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Attenzione, ci viene detto di un nipote, ci viene detto di una tragedia, perché Aran muore alla presenza del padre, no? Se è, diciamo, naturale, no? Che un padre muoia alla presenza del figlio, quando invece il figlio che muore alla presenza del padre, qualcosa non è andato. Poi vedete, non importa neanche sapere cosa, no? Una malattia, un incidente, un omicidio, è qualcosa che non doveva essere così. Allora vedete come si sta tratteggiando la famiglia di Abramo, che è una famiglia come tutti noi, come tutte le nostre famiglie, cioè dove in ogni famiglia c'è un dolore, e anche nella famiglia di Abramo. Attenzione a questa cosa, terra natale, Ur dei Caldei. Ur significa fornace, fornace. Vedremo adesso che cosa può aiutarci a capire. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Allora notate, cos'è la vita? Matrimoni e funerali. Matrimoni e funerali. No, momenti di gioia e momenti di lutto e di pianto. Io ho vissuto una volta un'esperienza che credo e spero nella mia vita che sia unica, nel senso che un mio amico gesuita sloveno era stato ordinato e poi avevano fatto la prima messa. La festa, tutto il villaggio in festa, una cosa, tutta la giornata di festa. E io ho partecipato a questa festa e la sera, quando si stava ormai finendo, alla madre viene un ictus. E in pratica durante la notte muore. Per cui il giorno dopo la casa, che il giorno prima era in festa, il giorno dopo era in lutto. Cioè, nel senso di questa vicinanza, no? Un giorno gioia, un giorno gioia. E allora qui c'è la gioia, no? Di questo matrimonio, eccetera, però Sarai era sterile e non aveva figli. Cioè, a volte uno dice, ma la vita si accanisce, no? Cioè, già una famiglia segnata da un dolore di un fratello che è morto, adesso questa situazione in cui sarei sterile. E in una famiglia un po' particolare, vedremo, dove questo Terach è molto forte come padre, perché poi vedete nel versetto 31 si dice che Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio. È un padre, un padre di quelli che ogni tanto ce ne sono ancora, purtroppo, cioè di questi padri padroni, no? Tra l'altro anche il nome Abram significa mio padre sarà esaltato. mio padre sarà esaltato. È interessante, serve anche da poi riflettere su come mai si danno dei nomi, no? Ai figli, perché si danno dei nomi, quei figli. E qui molte volte, ecco, no? È questo neanche tanto velato desiderio del padre che in qualche modo, no? Lui continui ad essere onorato nei figli. Per cui, vedete appunto, suo figlio, è un figlio che porta, Abramo che porta con sé questa problematica della sterilità. E uscì con loro, vedete, li prende ed esce con loro da Ur dei Caldei, da questa fornace. A volte appunto qui c'è l'idea di una famiglia dove c'è qualcuno che comanda e che in qualche modo brucia tutto per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. Attenzione, fra l'altro, vanno nella terra di Canaan, però arrivano fino a Carran, non arrivano alla terra di Canaan. Tra l'altro, questa cosa di Canaan, vi ricordate dove abbiamo trovato Canaan? Chi è Canaan? È il nipote di Noè, quello che lui Noè dopo maledice, vi ricordate? Quindi torna questa cosa di Canaan. E Carran sono le stesse consonanti di Carran, e il figlio morto, cioè si parte, sì, però come dire, si è sempre lì, si è sempre nella memoria di una morte che non si riesce a superare, E ci sono famiglie, no, a volte segnate da situazioni di morte che non superano e che fermano per tutta la vita. La vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì a Carran. Il Signore gli disse ad Abramo. Allora, notate una cosa, che sembra che il Signore aspetti che Terach muoia per parlare finalmente ad Abram. Invece non è da capire così, nel senso che il Signore ci parla sempre. Il Signore ci parla sempre, parla a ogni uomo. Ogni uomo è destinatario, in quanto creato persona a immagine sua per realizzare la sua somiglianza, è destinatario della parola di vita. Il Signore parla con ogni persona. Il discorso è quando ce ne rendiamo conto. Questo è il problema. E allora sembra che la morte del padre metta Abramo, no, in condizione di poter finalmente ascoltare. Finalmente ascoltare se stesso. E in se stesso ascoltare, no, questo Signore che gli parla. Noi vorremmo anche... ok. E la cosa particolare che vi faccio subito notare, che dice che la vita di Terach fu di 205 anni. Quanti anni Terach aveva generato Abram? A 70, versetto 26. Allora, attenzione, più avanti, lo vediamo subito, poi ci torneremo, più avanti, nel versetto 4 del capitolo 12, si dice: allora Abram partì come le aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Cosa notate? Che era ancora vivo. Terach a quanti anni muore? 205. A quanti anni aveva? 70, più 75, 145. Per cui Terach era ancora zillo, no? I suoi 145 anni era per quei tempi, cioè. Però, come dire, c'è un distacco, che tuo padre sia vivo o sia morto, e che in ogni caso bisogna fare per poter vivere, per poter vivere. Era vivo ancora. E allora, e notate, per poter finalmente ascoltare che cosa ti parla dentro, che cosa ti parla dentro, che cosa gli parla dentro, che cosa il Signore dice, gli dice: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. Vedete, la prima parola è un invito a uscire, da quella fornace. E l'invito a uscire da quella fornace. La vita è un'uscita. E come sappiamo, sì, grazie a Dio c'è un cordone ombelicale che è stato tagliato, però ci sono dei cordoni ombelicali interiori che a volte si rischia di non tagliare mai. E oggi, attenzione, non soltanto perché i genitori, uno dice che sono i genitori che non vogliono lasciare i figli, no, ma molte volte sono i figli che non se ne vogliono andare, che vogliono continuare a rimanere figli, con la mamma che gli fa il letto, il caffettino, e per tutta la vita, è comodo, comodissimo, no? E no, c'è da, per vivere bisogna uscire. Come dire, la Bibbia in qualche modo vieta il ritorno alle origini. Il giardino è perso, è perso, bisogna andare avanti. Il giardino in cui si entrerà sarà quello della nuova Gerusalemme, non quello degli inizi, non quello degli inizi. Per cui, vedete, vattene dalla tua terra, dalla tua... Notate come anche i termini vanno sempre più nell'intimo, no? La tua terra, la tua parentela e della casa di tuo padre. Tra l'altro questo termine vattene in ebraico, lech lecha, può significare va per te, cioè nel senso va perché c'è qualcosa di buono per te, e contemporaneamente significa va a te, va dentro di te. E questo è bello, no? Perché il cammino della vita è un cammino che si fa a 360 gradi, cioè camminando, muovendosi e andando dentro. Sapete che andando in Terra Santa e leggendo molte cose dei padri, no? Su andare in Terra Santa, e c'erano sempre due pareri diversi, cioè c'erano quelli che dicevano: non serve a niente andare in Terra Santa, non andate in Terra Santa, no? E c'erano invece alcuni che dicevano: no, andate in Terra Santa, è importante andare in Terra Santa. Girolamo dice le due cose a due persone diverse. C'è una persona che dice: no, non venire, stai bene lì, non ti servirà niente, non ti gioverà, è già tutto, non venire. Forse lì era antipatica, boh, chissà. E invece un'altra persona girona e dice: no, devi venire, in Terra Santa, è assolutamente... Allora, hanno ragione tutte e due, cioè nel senso che se uno va in Terra Santa senza fare un cammino interiore, è turismo religioso, con tutto il rispetto, ma non è un cammino per un cristiano, no, che dovrebbe essere l'andare in Terra Santa. E allora va per te e va dentro di te. Io credo che una dei guai più grossi della nostra crisi, anche come comunità cristiana cattolica, è la mancanza di una profondità interiore. Facciamo tante cose, non so se tutte utili nelle nostre parrocchie, e non lavoriamo sulla nostra interiorità. Zero. Feste, festicciole, sagre, luci, complessi, salsicciate, frisellate, no, eccetera, lo sappiamo, anzerottate, a voglia, se lì siamo tutti contenti, tanta gente viene, siamo tutti contenti, visto che bella festa che abbiamo fatto, che cosa è andato in profondità nelle persone, che cosa cambia nella loro vita? Ma dall'esterno uno direbbe niente, e siamo contenti, e andiamo avanti così, di anno in anno, spendendo soldi, facendo cose. Allora qui dice va per te. E fra l'altro vedete, perché qui in genere viene chiamato, ecco, vocazione di Abramo, però più che vocazione di Abramo, come dire, è una chiamata alla vita. Cioè laddove l'atteggiamento di Terach è l'atteggiamento della concupiscenza. Ricordate, ne avevamo parlato anche a proposito di Adamo ed Eva, no? Di colui che vuole avere tutto lui, i miei figli. Lei è la sposa di mio figlio, e quello è mio nipote, e quello è mio, no? Allora, invito a dire, per vivere devi uscire fuori, devi fuggire, devi liberarti dalla concupiscenza. E se ti liberi da questo, scoprirai, intanto vedete, no, l'invito a camminare verso la terra che io ti indicherò, e, come dire, è un cammino di uscita legato a una promessa, e perché questa uscita alla vita farà di te una grande nazione e ti benedirò. Attenzione, vedete, la terra, verso una terra, di diventare una grande nazione e portatore di una benedizione. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Notate, no? Intanto la terra, la terra è il luogo della vita. La terra è il luogo dove uno dice posso vivere, posso costruire casa, posso accogliere gli amici, posso far dormire i miei figli, no? Posso tornare la sera quando sono stanco dal lavoro, la mia terra, dove posso vivere. E poi ancora diventare una persona capace di dar vita, una grande nazione. Ricordate che una problematica grossa di Abramo e Sara era la sterilità, e la sterilità che è legata prima di tutto alla difficoltà di avere figli, che però va anche oltre, cioè nel senso che anche per chi ha avuto figli, uno dice vabbè, ho avuto figli e poi basta, non sono più, oppure chi non può averli, allora no, il discorso è avere una vita fertile, avere una vita viva, che anche se non si hanno dei figli per scelta o perché la vita è andata così, no, la vita attraverso di noi sia passata ad altro. Io penso anche come esperienza sia di chiesa, ma come esperienza umana, forse a volte abbiamo avuto delle persone, degli uomini e delle donne che in qualche modo hanno esercitato verso di noi una paternità e una maternità che ci ha aiutati a vivere. In alcuni casi anche in misura maggiore del padre naturale e della madre, no. E qualcuno dice, e mi piace sempre ripeterlo, che alla fine dei tempi sapremo quanti figli avremo avuto. E succederà che chi ha messo al mondo tanti figli come conigli, lo dice il Papa, e senza averne amato nessuno, non ne avrà nessuno. E invece chi, paradossalmente, per scelta o perché la vita è andata così, non ha avuto nessun figlio nella carne, ma ha tanto amato, sarà padre e madre di tanti. Io ci credo veramente in questo, veramente ci credo. Cioè essere le persone vive, feconde, a qualunque età. E poi ecco questo essere portatori di benedizione, no? E tanto che chi riconoscerà in te questa benedizione sarà benedetto, no? Chi non la riconoscerà troverà invece maledizione, no? Allora anche qui questa benedizione. Mi piace sempre quell'immagine che ricordo, qualcuno l'ha già sentita, anche qui mi piacerebbe che quando tutti ci ritroveremo, noi se non ci dovessimo più rivedere in questa vita, ci ritroveremo nella valle di Giosafat, che bello a Gerusalemme, che bello. E come ci andremo tutti, non lo so, faremo a turni, boh, che ne so, sarà il... l'organizzazione divina che curerà, no, le cose. E allora, dato che lì ci ritroveremo tutti, mi piacerebbe, ecco, che qualcuno che nella mia vita ho incontrato possa dire di me: benedico Dio di averti incontrato, benedetto il Signore perché quella volta, no, e perché tramite te. E magari succederà che noi ci diremo: ma quando? No? Quando? Queste saranno le cose più belle, no? Cioè, dove non ci siamo accorti che attraverso la nostra vita qualcosa di bene è passato agli altri. Allora credo che questo è un senso profondo della poter diventare benedizione, no? E vedete, questa benedizione che va per tutti, no? Tutte le famiglie della terra, no? Il bene è diffusivo, il bene non si ferma alle varie frontiere e muri che noi facciamo, no? Ma è per tutti. Ecco, allora io mi fermo invece, se il bene non si ferma io mi fermo, e quindi ci fermiamo qui. La prossima volta riprenderemo. Abbiamo